Laser.
Le sue inchieste sono scomode, le multinazionali le chiedono risarcimenti per danni d'immagine per decine di milioni di euro. Sabrina Giannini da oltre 20 anni vince tutte le cause. Quando critichi un sistema dice devi avere argomenti molto forti e una solida documentazione. Giornalista freelance, una formazione in antropologia, fondatrice assieme a Milena Gabanelli della testata Rai Report, di cui ha firmato le inchieste più note, come Schiavi del lusso, sulla produzione clandestina di borse griffate del Made in Italy, o quelle sull'olio di palma, o ancora Siamo tutti oche, sulla spiumatura illegale a basso costo delle oche ancora vive, che ha fatto crollare le vendite di note marche di piumini. Dal 2016 firma e conduce Indovina chi viene a cena su Rai 3, il programma sull'industria agroalimentare, e il suo ultimo libro è La rivoluzione nel piatto, che illustra gli scenari che stanno dietro a ciò che mangiamo. L'abbiamo incontrata per parlarne, chiedendole subito dal suo osservatorio di infiltrata come vive e come osserva questo particolare momento che stiamo vivendo.
Questo è interessante perché soprattutto in questa fase dove portiamo la mascherina e dobbiamo tutti stare attenti a questo invisibile essere, c'è una parte dell'essere umano, dell'Homo sapiens sapiens, che appunto non ha ancora capito che essere sviluppati da un punto di vista, diciamo così, tecnologico, avere la capacità di andare su Marte o quasi su Marte, riuscire a trovare delle cure impensabili fino a qualche anno fa, però sembra quasi che abbia una mentalità e una testa dissociata, ed è così perché lo dimostra quello che sta succedendo, quando deve alimentarsi, quando deve pensare all'ambiente. È come se ci fosse ancora una parte arcaica, no? La parte più arcaica del nostro cervello, ferma lì quando c'è il cibo, la necessità di accumulare denaro, che sono due cose per certi versi collegate, perché l'uomo è come se avesse ancora il desiderio e la necessità di accumulare il più possibile, senza pensare alle conseguenze, diciamo anche a 10 anni, anche per le generazioni dei propri figli. Incredibilmente, non parliamo neanche per i nipoti, cioè i nipoti come se non esistessero.
Conserviamo insomma una parte del cervello arcaico. L'evoluzionista Telmo Piovani dice che una parte del nostro cervello è rimasta per certi versi ancora adattata a un mondo in cui le fonti di cibo erano scarse, dunque aveva un senso immagazzinare più rapidamente possibile cibo.
Sta succedendo proprio questo, cioè che noi abbiamo un cervello arcaico che quando deve mangiare mangia tutto quello che trova senza chiedersi perché e come e soprattutto se le risorse finiscono, e purtroppo drammaticamente stanno finendo, ma stanno finendo per una semplice ragione, che noi, quando sono nata io 55 anni fa, eravamo 3 miliardi, tra 30 anni saremo 9 miliardi e il pianeta è uno. Quello che l'essere umano non ha ancora capito è che non siamo fermi al neolitico quando eravamo pochissimi, non siamo fermi agli anni 50 quando eravamo appunto 2 miliardi, poi siamo arrivati negli anni 60 ad essere 3 miliardi. Cioè la cosa drammatica è che i politici non l'hanno capito o non lo vogliono capire. Quindi quando noi abbiamo visto le persone correre a rifornirsi di carne il giorno, per esempio, in cui, diciamo, in Lombardia c'è stato il primo lockdown, chiamiamolo così, la prima vera paura che è insorta, le persone sono corse a riempirsi il carrello di carne. Incredibilmente la carne è proprio una delle ragioni per le quali noi distruggiamo le foreste. Noi sappiamo ormai che questo coronavirus è strettamente collegato alla distruzione dell'habitat degli animali selvatici, nel modo particolare del pipistrello, ma abbiamo avuto nell'arco degli ultimi 100 anni numerose dimostrazioni che è proprio la distruzione dell'habitat che ci porta a questo. Vorrei anche dire che l'ONU, l'UNEP, l'agenzia dell'ONU per il programma ambientale, ha messo in allarme pesantemente tutti i governi dicendo: ma già anni fa, attenzione, c'è qualcosa che non funziona, continuano a insorgere nuove epidemie proprio a causa della nostra invasione degli habitat degli animali e alla connivenza, alla contiguità tra animali selvatici ed allevamento. Quindi cosa sta succedendo nel mondo? Noi stiamo facendo progredire pericolosamente gli allevamenti intensivi, che non hanno quella particolarità che ha la natura di resilienza, la capacità di riformularsi a seconda, diciamo, delle problematiche, perché hanno tutti una genetica uguale, perché sono animali tutti chiusi in capannoni. E quindi questo non lo dico io, lo dice l'ONU, lo dice l'agenzia, gli esperti dell'ONU, che già sono prudenti, figuriamoci, e per dirlo loro vuol dire che proprio ci sono le prove. E queste prove sono che il 75% delle infezioni oggi sono proprio zoonosi, cioè sono malattie che ovviamente gli animali trasmettono all'uomo. Ma perché? Perché noi siamo animali. E torno alla domanda principale: noi ci siamo dimenticati di essere parte di un ecosistema, cioè di essere animali.
Uno dei temi, dei grandi temi che lei affronta in fondo, è la relazione con tutte le forme del vivente, quindi l'ambiente, gli animali non umani, diciamo così. La rivoluzione nel piatto, si può davvero quindi compiere un atto politico partendo dall'alimentazione?
Io penso che sia l'unico atto politico che noi da domani, già da oggi, possiamo fare, perché gli altri sono molto complessi. Noi possiamo anche dire: ah, non voglio più che si compri, non so, il metano o il petrolio, però poi è difficile non fare, cioè convertire velocemente il sistema.
È più lento il processo.
È un processo lento che purtroppo i politici non fanno. Io ricordo 20 anni fa andai nella sede di una famosissima marca, che non voglio citare, di automobili tedesca, e avevano già pronto proprio il prototipo con l'idrogeno, pronto, 20 anni sono passati. Allora come mai in 20 anni non si è fatto? Perché c'è la lobby fortissima del petrolio. Questo è veramente incredibile. Se noi pensiamo che abbiamo il cambiamento climatico, che è, secondo gli esperti, sempre comunque gli esperti arruolati dall'ONU, i 1500 dell'IPCC, cioè lo dicono, attenzione, siamo a un passo dalla sesta estinzione di massa, è come se non dicessero nulla. Ora, al di là del negazionismo, però qui veramente noi siamo davanti a un bivio, cioè, ma noi vogliamo veramente capire che non abbiamo un pianeta di riserva o non lo vogliamo capire? E allora, venendo alla domanda, io credo che oggi l'atto politico sia quello della ribellione contro un sistema politico che non vuole cambiare rotta, lo dice, perché per carità la parola sostenibilità è dappertutto adesso, però bisogna anche dire che purtroppo non abbiamo tutto questo tempo, non possiamo fare le cose con calma, non possiamo più, per la ragione che dicevo, siamo troppi e chiediamo sempre più carne vuol dire sempre più foreste tagliate, sempre più olio di palma, sempre più foreste, tra l'altro proprio quelle da dove vengono i famosi pipistrelli del sud-est asiatico. Quindi che cosa vogliamo fare? Ci vuole veramente un atto fortissimo di tutte le nazioni, di tutti, ma chi ci governa? Lo stiamo vedendo. Di fatto i governanti sono quasi, come dire, o fanno finta di non sapere, oppure non sono loro che governano davvero. E allora mi viene in mente quello che molti anni fa disse, negli anni, 6 mesi prima di morire, suicida, pare, Salvador Allende, quando disse all'ONU davanti a tutti: signori, ma voi siete sicuri di essere voi a governare? Non siete voi a governare, sono le multinazionali. Io penso che avesse molta ragione.
Le dinamiche occulte di cui lei parla anche nel suo libro, ecco, i rapporti con il potere, i poteri forti e le lobby economiche. Come si muove un giornalista d'inchiesta è un terreno minato, oltretutto un servizio pubblico che ha degli inserzionisti che sono spesso parte dell'industria anche agroalimentare. Penso agli attacchi duri che ha ricevuto assieme al suo collega Mario Tozzi, proprio perché avevate sollevato scomode verità sull'industria della carne.
Da una parte, quando io vedo che mi attaccano, vuol dire che hanno paura. E questo dovrebbe essere un stimolo per tutte le persone, perché vuole dire che questo fa paura, cioè che la consapevolezza fa paura a loro, ai loro profitti. E ovviamente io do sempre le soluzioni ci sono, però quello che fa paura è delegittimarli. Ci hanno messo 50 anni per farci credere che dietro le loro etichette, i loro prati bucolici, ci fosse tutto quello. Noi oggi stiamo vedendo le conseguenze di tutto questo. E guarda, non sto parlando delle conseguenze sulla salute, perché lì potrebbe aprire un capitolo enorme. Possiamo parlare dell'olio di palma, dei grassi trans, del fatto che ci hanno ovviamente nascosto per anni le etichette. Parlo ovviamente dei paesi che fanno parte della comunità europea, però il fatto che ci abbiano nascosto per anni che l'olio vegetale che era in etichetta in realtà fosse l'olio di palma, questo è un classico. Io feci un servizio clamoroso, perché poi cambiò in Italia, non trovi quasi più niente con l'olio di palma dopo quel servizio. Quindi vuol dire che si può. Quella cosa costò molto a loro, ci provarono pure, provarono anche a fare delle pubblicità dicendo che quello che era stato detto nel mio programma non era vero, ma le persone non credono più a questi claim, a queste pubblicità. E se noi lo facciamo facessimo su tutto, questa reazione che hanno avuto con i miei servizi sulla carne, dove io facevo vedere che persino il virus era legato a quello e che quando saremo 9 miliardi i cinesi mangeranno tanta carne come gli americani, ma dove andremo a trovare le praterie? Tagliando le foreste, siamo sempre punto a capo. Quindi cambiamento climatico, quindi mancanza di ossigeno, ma soprattutto anche violazione di quegli habitat che dicevo prima, degli selvatici, quindi la solita dramma della estinzione di specie animali e via dicendo.
Qual è il punto? Tra l'altro lei è spesso coinvolta in azioni giudiziarie da parte dei giganti, dell'industria, delle multinazionali appunto.
Qual è il punto? Se loro hanno paura di tutto questo, bisogna pensare anche che le trasmissioni che sono critiche verso questo sistema, peraltro io sempre con prove su prove perché ho già abbastanza cause, ma d'altro canto le prove le trovo sempre facilmente, devo anche dire che è incredibile che nonostante abbiano tutto dalla loro, quasi tutto dalla loro parte, quindi insomma diciamo che non mi sembra di vedere un coro di critiche in Italia e ahimè anche all'estero, insomma persino se ci sono solo due trasmissioni o tre che li criticano loro si inalberano, oltretutto poi passano le cause, io ho parecchie cause, recentemente l'ho vinta una col più grande macellatore europeo che è un italiano e che è quello che fornisce il notissimo produttore di hamburger oltre che il produttore di una carne scatola, ed è un servizio, questo per dire, di 15 anni fa. Io ho vinto la causa 4 giorni fa. Cioè si può rimanere con questa spada di Damocle sulla testa per così tanti anni, con 10 milioni di richieste di risarcimento? Se ci fosse un sistema giusto, questo sistema dovrebbe essere la lite temeraria, dove c'è in alcuni paesi come l'Inghilterra, se tu mi chiedi 10 milioni di euro e perdi, dopo mi dai 10% a me. E allora a quel punto forse si potrebbe ridurre anche questa intimidazione, no? Che fanno, perché sparano queste cifre? Recentemente anche il più grande produttore di latte me l'ha fatta chiedendo credo 80 milioni di euro. Perché chiedono cifre del genere? Le chiedono perché devono spaventare il giornalista. Io la reputo un'intimidazione, perché spesso questi sono, anche nel caso del macellatore più grande d'Italia, il fornitore appunto del più grande produttore di hamburger del mondo, anche in quel caso io chiesi l'intervista. Loro non la danno, però poi usano gli avvocati. Ecco, non si fa così, nella dialettica democratica non si fa così. A domanda tu devi rispondere, se non rispondi vuol dire che sei opaco o non trasparente. E se sei opaco o trasparente è ovvio che le persone da fuori percepiscono un muro di omertà, un'opacità. Perché a questa opacità si cerca sempre in qualche modo di inserire la pubblicità e quindi questa maschera? Perché oltre alla pubblicità non volete anche la dialettica, non volete anche dire cosa c'è dietro tutto questo? Perché è più comodo per loro. Io comunque sono contrario alla pubblicità nel servizio pubblico.
Lei sta dicendo che non avere inserzionisti come le multinazionali renderebbe il giornalismo d'inchiesta più libero e anche più semplice, forse?
Fortunatamente devo dire che nel passato di Report e in questo di Indovina chi viene a cena e nel mio libro io ovviamente non solo non mi faccio intimidire, ma le loro pretese, diciamo così, mi spingono quasi sempre a cercare ancor più i lati oscuri della loro attività, perché se tu mi vuoi intimidire vuol dire che proprio mi vuoi togliere di mezzo del tutto dal punto di vista ovviamente metaforico. E cosa succede però se non ci fosse la pubblicità? Io penso che anche nel giornalista che non ha proprio, no, tutta questa foga da giornalista d'inchiesta ci sarebbe, come dire, credo una libertà maggiore di testa. Questo non vuol dire però che tutti i giornalisti sono portati alla critica, è un altro discorso questo a proposito antropologico e anche sociologico, cioè non tutti pensano che le cose come stanno andando vadano male, però è anche vero, oggi sono usciti anche dei titoli dicendo che no, il profitto va bene, l'economia è perfetta, questo sistema è perfetto, ho capito, però purtroppo io non sto a guardare quanto guadagnano le multinazionali o il benessere mondiale, io sto guardando come sarà questo mondo tra 50 anni, quindi se uno guarda, ma neanche a 50, a 30 anni, forse anche a 10, ma il punto è che anche questo discorso del Covid è una clamorosa dimostrazione. Noi stiamo spendendo proprio economicamente dei triliardi, ma allora tutti questi triliardi che dovevano entrare nelle tasche di questo mondo grazie a questo sistema, perché stanno crollando? Stanno crollando perché il sistema è malato.
Ecco, sistema malato. Tra i grandi temi ce n'è un altro importante che riguarda la nostra salute, già denunciato dall'ONU e dall'OMS come la grande minaccia dei prossimi anni, ed è quello dell'antibiotico resistente. resistenza, e l'antibiotico resistenza è strettamente legata anche all'alimentazione.
L'antibiotico resistenza, prove alla mano, ovviamente lo dicono gli esperti, è una grandissima minaccia, perché noi in pochissimi decenni abbiamo distrutto un'arma fantastica che l'uomo ha creato, che sono appunto gli antibiotici che combattono i batteri. Ma se noi arriviamo a pensare che ci sono 5 batteri killer, quasi, diciamo così, uno in particolare, quello che causa la polmonite, che è quasi incurabile ormai, cioè non ci sono più antibiotici che riescano a curarla, la Klebsiella, allora è chiaro che c'è qualcosa che non va in un sistema dove tu usi in tutto il mondo il 70% di antibiotici negli allevamenti. E io devo sentirmi dire, attenzione, antibiotici che poi sono anche ad uso umano spesso, quindi per quello che sono un problema, perché se diventano resistenti questi batteri, quando poi li prendiamo noi, non li possiamo più.
Non sono più efficaci.
Ovviamente già in Italia ci sono dai 7 ai 13 mila morti l'anno. Ovviamente...
Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi che ne utilizza di più per l'allevamento.
Sì, è vero, però l'Europa non scherza, gli Stati Uniti battono tutti come sempre. Quindi la media europea 50, mondiale 70, ovviamente senza considerare quelli dati senza fuori controllo, diciamo. Qual è il punto? Come faccio io a dire, a pensare che questo sia normale, che questo non sia un sistema malato? Lo dice già la parola. Il fatto che noi usiamo gli antibiotici ad uso addirittura... No, li abbiamo usati per fare crescere di più gli animali ed erano i promotori della crescita. Poi l'Europa li ha vietati, attenzione, però sono consentiti comunque, io sono entrata in numerosi allevamenti, li trovo miscelati, ma ci sono di legge, nei mangimi, per esempio dei suinetti e di altri animali, perché già sanno che si ammalerebbero. Quindi questo è un sistema malato. Possibile che non si riesca a cambiare questo corso? Certamente le persone devono smettere di mangiare carne e soprattutto non pretendere che costi poco, perché il prezzo che stiamo pagando adesso è veramente altissimo. Peccato che non venga messo alla fine anche sullo scaffale quel prezzo.
E da qualche anno è in discussione all'ONU l'ipotesi di una tassazione della carne proprio per i danni ambientali legati alla produzione e per quelli naturalmente in termini di salute, pensiamo all'ipertensione o all'obesità in America, ma qualcuno obietta che l'uomo ha sempre mangiato carne e pesce.
Sì, ma non così tanta. Ma noi stiamo mangiando, gli americani mangiano 120 kg pro capite a testa di carne, ma quando mai l'uomo mangiava nell'era preindustriale questa carne? E gli argentini, gli australiani, gli europei di media 80 kg, i cinesi sono passati da 6 a 60 nel giro di 30 anni, e i cinesi e gli indiani insieme sono 3 miliardi, e quei 3 miliardi stanno esponenzialmente aumentando il consumo di carne. Gli argentini probabilmente faranno crescere i maiali per i cinesi, perché sanno i cinesi che hanno avuto la peste suina relegata agli animali, ne hanno uccisi 300 milioni, tra l'altro in modo atroce. Ma tu non hai idea di quanto sia difficile avere queste informazioni. Ecco perché è importante, secondo me, che i giornalisti siano sempre pronti sul pezzo, perché le persone non riescono neanche oggi con i social a trovare, a parte che i social deve avere la capacità di discernimento tra ciò che è vero, tra ciò che è vecchio, tra ciò che è provato. Un giornalista il suo lavoro è quello di verificare le fonti e di verificare quanto sia vero. Io molto spesso vado di persona, persino quando mi danno dei video, così come è stato con le oche famose spiumate, mi mandarono dei video,
dei piumini,
esatto, mi mandarono dei video degli attivisti, ho detto io però lo devo vedere, sono tornata 3 volte in Ungheria per vederlo, perché altrimenti sono stata l'unica giornalista che è riuscita ad entrare in quel momento e filmare, perché ovviamente ti devi fidare poi, no? Poi
telecamera nascosta,
non sarei più qua se non l'avessi avuto nascosta.
Anche le sue indagini realizzate negli allevamenti intensivi, ad esempio i maiali, sono state fatte sotto copertura, l'abbiamo vista verificare l'utilizzo di antibiotici ed entrare di nascosto di notte, perché solitamente non è permesso l'accesso ai giornalisti né documentare queste realtà forti. Che effetto le fa? Come gestisce anche l'aspetto emotivo nel vedere, nel toccare con mano questa realtà, le cui immagini solitamente non vengono mandate in onda in prima serata proprio perché ritenute troppo forti, troppo scioccanti?
Allora, per me è sempre scioccante entrare in un allevamento intensivo, che sia di vitelli, che sia di suini. Ovviamente non sono tutti uguali, io quest'anno ho mostrato anche un'alternativa di allevamento, diciamo così, incivile, lo chiamiamo così, meno drammatico, dove gli animali non si mangiano le orecchie e la coda, dove non viene tagliata la coda preventivamente perché si sa già che se la mangiano. E queste sono cose per cui l'Italia ha avuto una tiratina di orecchie, orecchie però quelle diciamo del ministero. E vogliamo parlare del fatto che i vitelli si reggano in piedi grazie a miscele particolari di latte, appunto con antibiotici, eccetera. Quello che io vedo è drammaticamente quello che dicevo all'inizio, cioè c'è uno scollamento proprio, le persone non si rendono conto di quello che stiamo facendo agli animali, ma di quello che a lungo termine stiamo facendo a noi e al pianeta. Quindi finché questo collegamento non viene fatto, penso che non avremo una via d'uscita. Cioè le persone devono cominciare a capire cosa c'è veramente in quel cibo, non credere più quando si dice tanto è controllato, tanto è tutto regolato, perché non è vero, lo dimostro io nel libro. Molto spesso non mettono proprio dei limiti.
Animali di terra ma anche pesci. Parlando di alimentazione c'è un capitolo nel suo libro che ha chiamato La controfigura del salmone. È uno dei pesci più apprezzati, lo sappiamo. Molti dei salmoni, anche quelli venduti in Svizzera, sono di allevamento, costano meno, ma sono nutriti con mangimi che contengono sostanze chimiche, tra cui l'etossichina, conservante considerato neurotossico e causa modificazioni genetiche. Erano state realizzate inchieste anche dalla RSI mostrando proprio quale cocktail di pesticidi, di metalli pesanti, di antibiotici può finire nei nostri piatti. E parlando di pesce, il salmone è forse il caso più clamoroso.
Il più clamoroso è quello del salmone. Per anni ci hanno dato, tra l'altro, una delle mode gastronomiche che creano più danni all'ambiente e io credo anche alla salute nel momento in cui non si cambia questo sistema. E l'allevamento del salmone, che è il più diffuso perché è il salmone tanto nel sushi eccetera eccetera eccetera, sono animali allevati, quindi gli vengono date delle crocchette. Vogliamo parlare dell'ambiente, come viene danneggiato? Vengono danneggiate le acque dove vengono allevati questi animali, viene danneggiato l'ecosistema, perché per nutrire, incredibile questa cosa, dovrebbe essere vietato, per nutrire i salmoni della fascia ovviamente nordica di tutto il mare, no? Quindi dal Canada, Pacifico, Atlantico, tutto Nord Europa, vengono presi gli animali, diciamo così, il pesce azzurro, che sarebbe teoricamente più sano, quello che ha più omega 3, così, poi vengono presi, fatte le crocchette, miscelate queste crocchette con anche conservanti. Il fatto che io e una televisione svizzera pochi mesi dopo di me abbiamo messo in dubbio che ci fossero dei controlli, cioè che la legge non avesse neanche ipotizzato minimamente che quella conservante tossichina passasse dal mangime al pesce, che per 2 anni lo mangia, quindi anche un bambino ci sarebbe arrivato. Io ho trovato dei livelli di tossichina, ma i colleghi svizzeri ne hanno trovati molti di più, addirittura non possiamo dire 10 volte oltre quello che chissà chi aveva deciso poi un livello consentito. Ma io dico, è possibile che nel piano residui, quello famoso che regola tutti i controlli in Europa, si controlli l'1% di uova prodotte se hanno gli antibiotici, non si controlli se c'è le tossichine nel salmone? Ma io ho fatto solo 2 esempi, ma ne potrei fare migliaia. Cioè il problema è che noi, tutti noi, crediamo di avere la coscienza a posto perché tanto quello che è sugli scaffali è tutto regolato. Purtroppo non è così, purtroppo è questa la drammatica verità, però quello che noi possiamo fare oggi è dire, bene, io credo ci sia poco tempo, non lo dico io, lo dicono gli esperti, e credo che siamo in una sorta quasi di guerra tra noi e la sopravvivenza delle prossime generazioni, e questa è una guerra che noi dobbiamo vincere subito, ed è una cosa che io faccio ovviamente usando la penna e usando la telecamera, ma io penso che tutti dovremmo farla quando andiamo a comprare qualcosa.
Perché tra l'altro c'è anche un forte legame che lei sottolineava tra lo sfruttamento degli esseri umani e quello degli animali. Penso per esempio al traffico illegale di pesce, che spesso vede la schiavitù, i traffici umani, certo. E la parola rispetto che lei ha usato in effetti poi è spesso legata, naturalmente parte dai più deboli, ma insomma dobbiamo capire che un cibo che costa poco ha un prezzo in realtà enorme.
Esatto, un prezzo per le generazioni future, ma già adesso stiamo vedendo le conseguenze. Ripeto, abbiamo la mascherina, ci sono stati morti, chissà cosa succederà. La cosa che io reputo impressionante è il silenzio dei politici davanti a tutto questo. Io non ho sentito un politico, uno, che abbiano detto, signori, fermiamoci, c'è qualcosa che non va. Ma la moratoria ci vuole, basta deforestare, basta allevamenti intensivi, facciamo pagare la carne per il prezzo che ha. Vediamo che le persone, io sono sicura che le persone ne mangerebbero meno. Se ci fosse la tassa sull'inquinamento e anche il riscaldamento globale legato alla produzione, noi sappiamo benissimo qual è l'impronta ecologica degli alimenti. Bene, paghiamo anche in funzione di quanto le persone gravano sulle generazioni future. Noi stiamo mettendo un'ipoteca gravissima su quelli che sono i bambini che nascono oggi, ma con una irresponsabile proprio politica. Eppure noi stiamo perdendo posti di lavoro, soldi, dove è tutto chiaro, è tutto chiarissimo, al di là dei complotti che possono servire come paravento, idee abbastanza malsane che sono uscite dagli Stati Uniti. La verità è che ovviamente noi abbiamo creato un sistema e questo sistema ha dato sicuramente grandi profitti alle aziende, ha creato sicuramente tanti posti di lavoro, però noi oggi stiamo vedendo che sta arricchendo poche persone. Non mi sembra che le persone che lavorino nel settore, nei vari settori agricolo e allevamento stiano benissimo, sono tutti fornitori di questi grandissimi gruppi che accentrano il potere economico. E poi, dal punto di vista della salute, io penso che ci siano abbastanza dimostrazioni che non sono solo legate all'antibiotico resistenza. Parlavo dei grassi, per esempio, alimentari che sono stati ampiamente utilizzati dall'industria. Non ci vorrebbe molto per cambiare le cose. Ci vorrebbe una politica che a un certo punto fa pagare le cose per quello che sono, che i finanziamenti li indirizzasse proprio per cambiare la rotta. Ci vuole del tempo, ci vogliono 5-10 anni, ma se tu dici da domani tutti gli allevamenti intensivi si devono ridurre drasticamente, si devono aprire, diventare estensivi, mangeremo tutti molto meno prodotti, diciamo, i derivati animali, ma saranno diversi e soprattutto ci sarà meno impatto sull'ambiente. Io penso che sia impossibile che ciò avvenga e che esca dalle teste dei politici. Quindi quello che ancora mi spinge a combattere su questo fronte è che, se permettete, la verità deve uscire.
Grazie Sabrina Giannini.
A te.
Kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run through the road. Welcome to jungle, dear, where lorries are chariots, railways are stairways to heaven, heaven is brightened. Oh, alien,
God save the young.